Bene prof, allora buongiorno e buon lunedì o buona domenica anche agli amici e amiche che ci ascoltano la domenica mattina di buon'ora.
Eh sì, e buona settimana a tutti in ogni caso, perché domenica o lunedì la settimana inizia.
Eh sì, la settimana inizia ed è tempo di orientamento, sì. Allora anche qui in provincia di Belluno ci si muove in questo senso, e nel Veneto però c'è una cosa molto interessante, no? Fine mese se non sbaglio, vero?
Esatto, dal 29 novembre al 1 dicembre a Verona, nei locali della Fiera di Verona, c'è Job Orienta, è dedicato soprattutto ai ragazzi della scuola secondaria per orientarsi in funzione del futuro lavoro, Job Orienta. Però sono rappresentate tutte le scuole, qualche volta è sceso giù anche il nostro Affollador De Rossi, è un'ottima vetrina, e se qualcuno, qualche famiglia vuol farsi un giro fino a Verona, beh, è un'occasione per incontrare tante realtà e fare un po' di chiarezza ai nostri ragazzini.
Eh certo, un dato importante però, apriamo almeno con una bella notizia, va.
Sì.
La dispersione scolastica in Veneto è minore rispetto al resto d'Italia, cioè siamo messi bene.
Vuol dire
che le scuole
abbiamo...
insomma anche funzionano,
sì,
credo,
dai,
no?
Nel Veneto in generale con la scuola siamo messi bene, dopo possiamo sempre migliorare, anzi dobbiamo. Abbiamo un 10% di dispersione, cioè di ragazzini che abbandonano prima di conseguire il diploma, che è l'obiettivo dell'Europa per il 2020, mentre l'Italia è al 14, con zone insospettabili tipo Milano e la Lombardia che hanno anche il 24, 25, 28% di dispersione. Sì, brutta cosa.
Sì. Anche se lei ci ha parlato per esempio Milano e la Lombardia, no? Il fatto, ne abbiamo già parlato, ma ci sono dei dati importanti purtroppo, gli ascensori sociali, no? C'è una notevole differenza fra i ragazzi che studiano per esempio nel centro di Milano, i laureati sono al 50%, basta andare in un quartiere periferico, si scende al 7%. Nelle periferie è difficile.
È difficile perché l'università costa, le condizioni economiche nei quartieri periferici sono quelle che sono, e la periferia di Milano è come la periferia di Napoli da questo punto di vista. Purtroppo abbiamo tutti questi ragazzini in povertà assoluta, sono 1,2 milioni in Italia, e questo poi si riflette sulla loro futura vita e viene fuori anche nei risultati dell'Invalsi, cioè interpretando i risultati dell'Invalsi con la geografia abbiamo non solo il divario nord-sud ma anche quello centro-periferia, cioè un centro di Milano e la periferia di Milano è come un sud. E questo segna poi la vita dei nostri ragazzi.
Certo, prof, noi per esempio non siamo in periferia, però per esempio per studiare all'università o anche spesse volte per andare alle superiori bisogna fare tanti chilometri, e l'università costa, per esempio a Torino gli universitari spendono in media 437 euro al mese, escluse le tasse. E questo è curioso, per il divertimento in media spendono 87 euro al mese.
Tu
economy,
dici...
non è tanto secondo me.
Beh, insomma, se pensi che 437
euro a settimana,
d'accordo, bisogna anche che i ragazzi abbiano un minimo di stravio, però devi calcolare che se uno ha due figli e li vuole mantenere all'università,
con uno
stipendio solo non ce la fa proprio, ci vorrebbero più borse di studio,
anche
l'abbiamo
perché,
detto tante volte.
Anche perché poi il 76% degli studenti pare sia mantenuto dai genitori e il 13% lavora. È anche vero che chi studia, cioè
certo.
L'università non è uno scherzo, non è che uno può.
No, se uno lavora nel settore per cui sta studiando ancora, ma altrimenti purtroppo l'università ha ritmi stretti, gli esami adesso coi trimestri sono molto ravvicinati e il lavoro è un impegno per cui il ragazzo o studia o lavora, secondo me. Tra l'altro poi a livello di aziende, se devono scegliere, danno la preferenza non a chi è uscito con voti alti ma a chi è uscito in un tempo breve, cioè chi si è laureato mantenendo i tempi dei corsi, e se uno lavora non ce la fa. Quindi insomma è veramente da fare il sacrificio da parte delle famiglie, magari preparare questo sacrificio fin da piccoli mettendo via quei famosi risparmi per l'università,
esatto.
Oppure sperare che i ragazzi riescano ad avere una borsa di studio.
E nei prossimi 2 anni, prof, le aziende avranno bisogno di più di 300.000 tecnici altamente qualificati, perché ci sono le macchine ma mancano i tecnici per farli funzionare. Allora qui un occhio di riguardo, visto che siamo in tempi di orientamento.
Certo, valutiamo bene il discorso della scuola tecnica e anche dei corsi di formazione professionale, e soprattutto ci tengo molto io a questa cosa, non consideriamo nessun percorso di formazione o di scuola di serie A e di serie B, sono tutti pari. Poi sta scegliere quello che è più adatto per il ragazzo, ma togliamoci dalla testa che andare a fare un istituto professionale o un corso di formazione professionale sia come una cosa che riduce il valore del ragazzo.
Voglia, se non c'è voglia di studiare, allora ti mando a fare la scuola di 2-3 anni, invece no,
non hai voglia di studiare, forse perché non ti hanno instradato nella maniera giusta, cioè esatto. Non hanno colto fin da piccolo quelle che erano le tue maniere di apprendere, il tuo tipo di intelligenza, e sappiamo che sono diverse le intelligenze, per cui tu ti sei sentito stupido, tra virgolette, e ti sei disamorato alla scuola.
Certo.
Tra l'altro, sai chi è che va meglio a scuola, i maschi o le femmine, secondo te?
Secondo me le femmine.
Sì, c'hai ragione, perché conosci le tue compagne.
Perché sono più intelligenti, perché si applicano di più, perché magari hanno meno, diciamo così, cose da fare fuori, vanno a fare meno sport, si incontrano meno con le amiche, perché lei è una questione genetica.
Ma io direi proprio di no, io direi che non solo io, ci sono studiosi che cominciano finalmente a collegare questo andar peggio dei ragazzini a scuola con la forte femminizzazione che c'è nel corpo docente, cioè noi abbiamo soprattutto alle elementari, rasentiamo il 90-95% di insegnanti donne, alle medie siamo quasi là sul 90%, alle superiori un po' meno, ma l'impronta, se tu sei un bravo studente o no, cioè sul modo in cui apprendi, te lo danno nei primi anni, e questo... ci sono delle differenze nei comportamenti tra i maschi e le femmine, perché siamo ancora due universi separati, anche se le capacità sono uguali, per cui i ragazzini, i maschi a scuola fanno più fatica ad adattarsi con le insegnanti femmine, non sono più stupidi, ma mi ha fatto riflettere pazzescamente un dato, certificati con disabilità alla scuola primaria in Italia, su 100 certificati 68 sono di maschi e 32 di femmine. Ma com'è possibile? Cioè, sono il doppio. Eppure il cervello, sì, ha delle differenze, certo. Però non nelle potenzialità.
Ma disabilità si intende fisiche,
sì,
oppure
quelle,
anche fisiche?
Quelle per cui
perché
hai
poi
la certificazione.
C'è anche la dislessia, ci sono tutte queste
certificazioni,
tutte queste
di ogni genere, sì.
Okay, di ogni genere.
È più facile certificare evidentemente i ragazzini maschi che non le bimbe. Sarebbe da analizzare molto molto bene questa questione.
Sì. Prof, torniamo un attimo all'ambiente, no? All'ambiente, se abbiamo parlato prima del centro, delle periferie, eccetera. Noi qui evidentemente siamo fortunati, viviamo in uno splendido posto, quando invece nelle grandi città pare che una grossa percentuale di bambini non trova spazio per giocare in strada, no?
No, il 94% dei bimbi non ha spazio per giocare in strada, solo uno su tre c'ha un parco vicino e solo uno su quattro ha un cortile in cui giocare. Noi siamo fortunati, ma io spero però che questa fortuna si riesca ad utilizzarla, perché non è che io veda molti ragazzini che giocano in giro nei prati o anche al parco giochi, lo metteranno a posto, ma insomma sarebbero spazi sempre da sorvegliare da parte degli adulti, però dove far fare gioco libero. Da noi i ragazzini fanno molta attività sportiva, ma non è gioco libero, ci vorrebbe anche quello, soprattutto per i piccoli.
Esatto, vedere i bambini, i ragazzi che girano per strada. Senta prof, ma si dice che adesso i nostri ragazzi sono più sordi, più ciechi, più miopi,
sì.
È disfattismo oppure la realtà secondo lei?
No, ci sono i dati, dicono appunto che sta aumentando la percentuale di ragazzi miopi e sta aumentando tantissimo la percentuale di ragazzini, il 17%, con disturbi dell'udito dovuti al fatto di usare cuffie ad alto volume e anche al fatto di usare poco la parola e usare molto l'immagine per comunicare. E i mal di schiena, non so, ancora dicono che ci sono, non si sa a cosa siano dovuti, e tutte queste cose dopo incidono in particolare i problemi di udito sui deficit cognitivi. Cosa stia succedendo? Non si sa, viviamo più a lungo, comunque stiamo meglio.
E per vivere più a lungo, attenzione, prof, sono veramente allarmanti i dati sugli oppiacei sintetici, parliamo di droghe logicamente, usati dai ragazzi. Fanno parecchie vittime, è tornata purtroppo anche questo problema. Una volta c'era l'eroina, adesso ci sono queste droghe sintetiche paragonabili, insomma, all'eroina, assimilabili.
Sì, assimilabili perché la formula chimica sono quelle, il guaio è che sono 200 volte più potenti e costano molto 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 meno. E è terribile pensare che negli Stati Uniti ci sono per questi oppiacei sintetici 30.000 morti all'anno. e il fenomeno sta cominciando a ingrandirsi anche in Italia. Secondo me bisognerebbe che nelle scuole se ne parlasse, si mettessero in guardia i ragazzini, cioè lì si facesse informazione sui danni che anche una sola pasticca può produrre al cervello, perché non lo sanno. È la stessa cosa che hanno fatto alla fine della seconda guerra mondiale. Io mi ricordo, ci terrorizzarono i bambini delle elementari con cartelloni e filmati sui gli ordigni che erano rimasti inesplosi dalla guerra e che avevano anche forme accattivanti, tipo scatolette di Coca-Cola, per dire, no? Perché c'erano tantissimi bambini che giocandoci saltavano per aria e si distruggevano come minimo le mani. Io ricordo con orrore le fotografie che ci facevano vedere a scuola di questi bambini mutilati, però servì. Servì, certo. Perché i bambini non toccarono più quelle cose. Io farei la stessa cosa adesso con questo tipo di droga.
E secondo
qua.
Lei, prof, è giusto anche parlarne parecchio. Le televisioni, per esempio, hanno dato molto spazio alla morte tragica di Desiree, quella ragazza sedicenne di Roma. No? Continuare a parlarne, secondo lei, è utile oppure danneggia? Nel senso che un senso di provare quella cosa, provare quell'emozione, voglio dire, può essere utile a dire no, questo mi fa paura, guarda, arrivo alla morte, lasciamo stare, oppure...
No, io non tirerei in ballo né Desiree né le brutte cose che le sono successe né gli eventuali extracomunitari che l'hanno stuprata, eccetera, ma farei proprio informazione sul fatto,
cronaca.
Informazione su cosa sono gli oppiacei sintetici, okay, e cosa producono, come funziona
senso.
Il cervello, i ragazzini delle
Chiaro.
Medie, come funziona il cervello, cosa sono i connettori assiali che vengono bruciati, eccetera.
Così
insomma.
Come, prof, informazione credo anche su internet, no? Parliamo della pornografia che...
Oggi le mettiamo tutte le
più
brutte,
alcuni no, dopo veniamo anche a qualcosa carino, dai, perché però visto che purtroppo ci siamo, una ricerca su 4 e un download su 3 riguardano materiale porno, sono dati che...
Che tra l'altro
credo che nessuno lo dica, quello che tu guardi porno no e poi leggiamo questi dati e dici ma come.
Il guaio è che li guardano anche i bambini, per cui i ragazzini vengono su con un concetto sbagliato di sessualità, perché no, non è reale quelle cose che loro vedono, è distorta. Sanno i genitori che esistono tutti i filtri da applicare ai computer? Ne ho visto una parete intera a Mediaware di filtri da applicare ai computer, perché impedire l'accesso, che vengano scaricati un determinato uso di dati. Poi se lo fanno i grandi, fatti loro, ma i bambini e i ragazzini. E non è dire ma devono imparare, prima andavano, scusa il termine, nei casini, adesso devono, no, proprio no, perché è un modo distorto di vedere la sessualità. Poi tiriamo su persone che non sapranno più approcciarsi al compagno in maniera corretta.
Certo. Però veniamo all'argomento un po' più leggero, anche se non è, insomma, però qui non so quanti commercianti di abbigliamento possono essere contenti, perché in Francia hanno fatto un sondaggio, una sorta di referendum sulla scuola, se portare o no la divisa
a scuola,
e hanno detto portiamo la divisa a scuola.
Sì,
e allora ne avevamo parlato tempo fa.
Sì.
Portare la divisa, una bella, tutti vestiti uguali, magari con un certo gusto. Mi vengono in mente quei college inglesi che si vedono in televisione,
tipo
una divisa
Harry
blu,
Potter.
oppure anche i college americani, università americane, insomma. Potrebbe essere carino, non soltanto all'asilo col grembiule, anche
l'asilo per grembiule serve a non sporcarsi, soprattutto anche
certo,
elementari,
giusto,
ma
chiaro.
Poi avrebbe di positivo di fare in maniera da togliere le differenze, nel senso negativo di differenza, cioè il fatto di portare l'abito firmato che poi il compagno ci resta male se non ce l'ha. Oppure andare vestito sbracato, come si suol dire, perché una divisa darebbe più un tono, e poi ci sarebbe l'orgoglio di appartenere a quella scuola, perché le divise sarebbero diverse da una scuola all'altra. Facoltativo, cioè io lo lascerei facoltativo, ma darei la possibilità di... E io avevo visto dei ragazzi sull'alberghiera, te li ricordi, che si erano fatti tutti il gilet,
si erano fatti loro la felpa,
il gilet della loro...
Era bellissimo,
sì, erano bello vederli, ci tenevano tantissimo a farsi vedere che ce l'avevano. Noi siamo quel gruppo lì, l'orgoglio di appartenere a quella scuola, così tiriamo anche sul valore di scuola, tra l'altro.
Esatto. E il valore della mensa invece, quando leggo che il 50% delle mense, quasi il 50% del cibo delle mense va sprecato, penso o che fanno schifo e spero di no, o che i nostri ragazzi non c'hanno fame, o che ci sono pochi che vanno in mensa.
No, il 50% sprecato non è perché pochi vanno in mensa, le mense sono poche di per sé, su quelle che ci sono purtroppo il cibo non viene gradito dai ragazzini, solo il 10% dice di mangiare tutto. non vanno incontro ai loro gusti, vorrebbero mangiare soltanto patatine fritte e pizza? Non credo, certe volte ho visto delle cose nelle mense proprio disadatte ai bambini, perché se vuoi abituarli a mangiare gli spinaci che loro non gradiscono, sì, non puoi dargli solo spinaci quel giorno lì, è chiaro che li lasciano là a costo di mangiarsi le unghie. Poi a proposito, tu hai detto fa schifo, io non sono mica d'accordo che tu usi questi termini, anche se li usa
delle volte accendiamo la televisione, io mi ricordo una volta c'erano i politici che parlavano e non capivi quasi quello che dicevano, usavano dei linguaggi che ti veniva quasi da andare a cercare sul vocabolario. Adesso invece i termini sono questi, e il fa schifo,
me ne frego,
quasi sfiorano la rissa verbale, o termini, sì, che lo fanno apposta oppure non c'hanno cultura secondo lei?
Tutte e due insieme. Bene. Perché lo fanno apposta per andare a colpire il cuore e la mente di quelli che parlerebbero nella stessa maniera, ma noi dobbiamo educarla la gente, il linguaggio non è una cosa innocua, se parlo bene, esprimo bene i miei concetti, intanto ragiono di più e poi anche mi do valore. Quei politici che parlano in quella maniera lì non è che con i loro epiteti sminuiscono le persone a cui sono rivolti quegli epiteti, sminuiscono la funzione del politico. Allora è uguale a me? No, non deve essere uguale a me, deve avere un ruolo diverso, come l'insegnante. L'insegnante deve essere diverso dall'alunno perché...
Certo.
Ricopre un ruolo diverso, non facciamo queste
sì, potremmo andare a lungo, ma abbiamo ancora un minutino, vediamo due notizie un po' singolari. Allora, ai giovani d'oggi piacerebbe molto lavorare nel mondo della moda.
Sì, al 60%.
La moda, abbiamo delle firme noi molto belle qui in Italia, insomma.
Certo,
e anche qui a Belluno c'è un corso di moda che potete sentire anche alla radio.
Sì, nella moda vuol dire anche il design degli occhiali,
esatto,
o il design degli automobili.
Sì,
il 60% vorrebbe lavorare, da tenere presente, perché allora dovrebbero in parecchi seguire corsi professionalizzanti di tecnici manufatturieri oppure anche di informatici che si occupino di design.
A San Gregorio invece fra qualche tempo ci sarà un corso di 4 giorni per diventare youtuber come una delle possibili professioni del futuro. Fanno un sacco di soldi sti youtuber. Comunque c'è anche questo. Prof, siamo oramai in conclusione, abbiamo ancora il tempo per una piccola cosa. L'abbiamo parlato dell'italiano. Studio delle neuroscienze di Padova, chi sta aspettare? Abbiamo parlato del non fare niente, cioè di prendersi dei momenti di vuoto nella giornata e aspettare,
ma nel senso non di stare lì seduto sulla panca del dottore,
non faccio niente.
Aspettare nel senso di saper posticipare la ricompensa, cioè il discorso prima l'uovo o prima la gallina, aspettare che l'uovo maturi e diventi gallina, per poi avere un arrosto. Ecco, questa è una delle cose da insegnare ai nostri bimbi, perché è una delle facoltà, delle abilità più predittive per il successo nella scuola e nella vita, saper resistere e aspettare la ricompensa dopo, intanto costruirsela.
E voi resisterete per una settimana senza 007 in condotta? Torniamo fra 7 giorni comunque.
Ho resistito 20 minuti ad ascoltarci.
Grazie prof, buona settimana.
Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e grazie a te ripetente.